Cominciamo quindi a parlare delle bucoliche. Le bucoliche, il nome deriva dal greco, significa mandriano. Si tratta di una raccolta di 10 componimenti esametrici di argomento pastorale, pubblicato nel 38 a.C. I singoli componimenti vengono indicati con il nome di ecloghe, un termine di derivazione greca che significa poesie scelte. Sulla sfondo di un paesaggio idillico agreste, i pastori di Virgilio, mentre conducono le gregge al pascolo, ingannano il tempo conversando di poesia, improvvisando delle sfide poetiche o raccontando le vicende dei loro amori. L'inventore del genere bucolico è Teocrito, un poeta greco vissuto nella prima metà del III secolo a.C. Il colto poeta alessandrino rappresentava con un misto di partecipazione e ironia il mondo dei pastori, senza però oscurarne i tratti realistici. Virgilio, nel cimentarsi con il genere bucolico, lo rinnova profondamente. Un aspetto che differenzia in maniera molto evidente Virgilio rispetto a Teocrito è l'attenuazione del realismo. Molto diversa sotto questo aspetto è la rappresentazione del paesaggio. Virgilio crea un paesaggio indefinito, idealizzato. L'Arcadia viene trasformata in un piacevole locus amenus e diviene così la patria ideale della poesia e del canto. Immersi nella serena atmosfera arcadica, i pastori di Virgilio, diversamente da quelli di Teocrito, non compiono lavori faticosi, si esprimono in un linguaggio raffinato, si dedicano all'amore, alla musica, alla poesia, e nasce così il mito dell'Arcadia, un non luogo dotato di un'esistenza esclusivamente letteraria. In realtà l'Arcadia virgiliana si rivela un vero e proprio codice che consente di tradurre il mondo reale in chiave bucolica, attenuandone gli aspetti più difficili da affrontare. Il codice arcadico riesce ad attutire un presente terribile, fatto di guerre fratricide e stragi spietate, traducendo l'orrore per la violenza in sentimenti più sfumati: nostalgia per la natura perduta, malinconia per l'esclusione da un mondo dorato, tristezza per la sera che coglie il pastore lontano dalla propria casa. Un altro modo per affrontare quella dolorosa realtà storica consiste nell'alimentare la speranza in un futuro sereno, dando spazio al tema della promessa di un'era felice. L'esempio più celebre di questa apertura ad una profezia di salvezza, tuttavia, è l'Ecloga IV, in cui si annuncia la nascita di un puer che riporterà nel mondo l'età dell'oro. È difficile dire con certezza chi alludesse Virgilio. In quell'anno Antonio aveva sposato la sorella di Ottaviano. Il puer potrebbe essere il figlio atteso da quel matrimonio, poi in realtà nacque una femmina. Ma certo rappresentava una speranza di conciliazione politica. Per tutto il Medioevo l'ecloga sarebbe stata letta in chiave cristiana, come una profezia della nascita di Cristo. L'interpretazione è certamente sbagliata, ma coglieva tuttavia l'ansia di rinnovamento espressa dal poeta. La scelta virgiliana di rifarsi a Teocrito era pienamente in linea con lo stile di vita degli immaginari pastori, interamente dedito all'amore e all'ozium letterario. L'idealizzazione dell'ozium, cioè una vita appartata, esclusivamente dedita all'attività intellettuale ed in armonia con la natura, era del resto propria anche della filosofia di Epicuro, che Virgilio aveva preso a Napoli. Un punto di contatto può essere individuato nella proposta di uno stile di vita sereno, libero dalle angosce dell'esistenza. Le georgiche. Le georgiche dedicate a Mecenate e composte tra il 37 e il 29 a.C. si inseriscono nel genere della poesia didascalica. Il tema dell'opera è l'attività agricola, come indica il titolo. Tratta appunto di botanica, agricoltura. ed è in esametri, secondo la tradizione ormai consolidata della poesia didascalica, diviso in 4 libri. Il primo dedicato alla coltivazione dei campi, il secondo quello degli alberi, il terzo all'allevamento degli animali e il quarto all'apicoltura. Le diverse attività sono distribuite secondo un ordine decrescente, dalla più faticosa alla meno impegnativa. Gli epiloghi di ogni libro poi sono occupati da lunghe digressioni che si allontanano dal tema strettamente agricolo. La più notevole è la favola di Orfeo e Aristeo. La struttura dell'opera è comunque caratterizzata dalla varietà di temi e di tonalità. Perseguiva anche un obiettivo, un intento di natura etica, cioè quello di promuovere uno stile di vita sobrio e laborioso. In particolare Virgilio guardava con interesse al padre del genere didascalico, Esiodo, che nelle opere e i giorni mirava a istruire il fratello, fornendogli non solo precetti tecnici, ma anche, e quindi anche di carattere agricolo, ma anche e soprattutto un insegnamento morale. L'agricoltura, infatti, anche come tema, era considerata conforme all'etica romana tradizionale. La mitica età dell'oro non tornerà, pensa Virgilio, così come diceva anche Lucrezio, perché Giove ha voluto che gli uomini si guadagnassero il pane con il duro lavoro e non vivessero più dei prodotti che la terra genera spontaneamente. Si fa strada così un'etica alternativa, nella quale viene recuperato il valore della fatica quotidiana, il duro lavoro che l'uomo deve affrontare per poter ottenere condizioni di vita più favorevoli di quelle che gli concede la natura. Il mondo, quindi, in cui l'uomo deve affrontare tanti ostacoli, è un mondo in cui la natura non è stata creata per lui e l'uomo può contare solo sulle proprie forze per sopravvivere. Tuttavia la visione di Virgilio non è così negativa, perché è evidente anche nelle georgiche questa fiducia nell'esistenza di un piano divino. Storicamente, dopo la crisi in cui l'Italia era precipitata, Virgilio ora, sono passati 10 anni dalle bucoliche, è diventato un esponente di rilievo del circolo di Mecenate. Inoltre, nel progetto di quest'opera delle georgiche, il tema è molto attuale, perché l'agricoltura romana era in piena decadenza. Il ceto dei piccoli proprietari terrieri era stato soppiantato adesso dai proprietari dei grandi latifondi e da un'agricoltura sempre più basata sul lavoro degli schiavi. Il progetto politico di Ottaviano mirava, se non a ricostruire una classe media di piccoli proprietari, perlomeno a rilanciarne i valori, quell'attaccamento al lavoro, alla moralità, alla religione che facevano parte integrante della tradizione romana. L'agricola a cui il poeta rivolge i suoi insegnamenti, quindi, è il simbolo di quel passato glorioso di cui Ottaviano promette il ritorno imminente. Il vero destinatario delle georgiche, dunque, è il pubblico colto e cittadino, in cui occorreva risvegliare l'attaccamento ai valori tradizionali. Un ruolo dominante è assegnato anche ai dedicatari dell'opera. Mecenate è il princeps Ottaviano. Bene, nella prossima lezione parleremo dell'Eneide.